Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Nel primo congelatore c'erano i caprioli, nel secondo i cinghiali dei boschi intorno al castello, nel terzo i fagiani e gli uccelletti di passo cacciati da Klaus. Nel quarto c'era Klaus. Klaus è Klaus Signore, un artista di fama mondiale che si è ritirato in un castello in Umbria. Avrebbe compiuto 80 anni qualche giorno dopo, ma una delle domestiche, Ines, trova il suo corpo nel congelatore, appunto. Klaus Signore è il personaggio intorno al quale gira il romanzo La piscina di Giacomo Papi, pubblicato da Feltrinelli. È un mix di giallo e commedia, con tratti di ironia, talvolta addirittura feroce. Klaus, dicevamo, è il perno di questa narrazione, ma è il grande assente, perché in realtà si tratta di un romanzo corale, dove i personaggi sono i vari componenti della servitù di questo castello, appunto, da una parte, e poi ci sono amici e parenti, diciamo così, di Klaus. Si tratta di un giallo, di un tradizionale giallo dalla camera chiusa, cioè un piccolo contesto umano in cui avviene un delitto, insomma, l'assassino è sicuramente fra i presenti, mettiamola così. Ma questo giallo dalla camera chiusa diventa anche il pretesto per un romanzo in cui si punta il dito sul conflitto di classe, perché i servi diventano padroni e viceversa. Allora, Giacomo Papi, partiamo da Klaus, che questo artista della disinstallazione si è inventato questo modus operandi, e tu a un certo punto scrivi: Klaus intuì prima degli altri la terribile bellezza della devastazione e l'attrazione che gli esseri umani provano di fronte allo spettacolo del caos che avanza e riprende possesso del mondo. Anche in questo, attribuirgli questo metodo, le disinstallazioni, chiaramente c'è una sorta di critica, insomma, a un certo meccanismo dell'arte contemporanea.
E di ribaltamento, nel senso, appunto, dell'arte contemporanea procede per installazioni. Io ho pensato a un artista che disinstalla, nella sua testa non si può più creare il bello, e quindi tanto vale disinstallarlo e vendere a pezzi tutte le cose che gli uomini hanno celebrato e hanno reputato belle nel passato. Klaus è un personaggio, come dire, è un grande intellettuale, un grande artista, cattivo direi, piuttosto crudele, ma con uno sguardo cinico e una certa capacità di parlare del potere, delle differenze fra ricchi e poveri, fra capaci e non capaci, di parlare del merito, per esempio, che è uno dei grandi concetti della nostra epoca di cui volevo occuparmi. Insomma, io ho cercato di usare lo schema classico del giallo alla Agatha Christie, del giallo vittoriano, per cercare di riflettere un po' per me stesso, insomma, cercare di capire un po' che cosa sono e perché sono ancora importanti le differenze fra ricchi e poveri, che cos'è il potere, che cosa distingue una persona che fa la persona di servizio per un altro da chi invece comanda e gli dà dei soldi, che è un tema che ultimamente mi sembra quasi clandestino, quasi dimenticato. L'altro giorno sono sceso in metropolitana a Milano e c'era questa pubblicità dell'ATM che dice: noi crediamo nel valore della diversità. Ecco, una volta si sarebbe detto: noi crediamo nel valore dell'uguaglianza, no? E questo fatto che quel tema lì sia totalmente scomparso mi sembra forse il tema da rintracciare. Il vero giallo è capire come mai quel tema lì è totalmente scomparso.
Quello, appunto, è dell'uguaglianza. Probabilmente quella pubblicità si riferiva ad altri concetti, naturalmente, però c'è da dire che Klaus è sicuramente un personaggio dal punto di vista umano spregevole. Lui, per esempio, è particolarmente sferzante con il personale di servizio. Per esempio, chiama la cameriera peruviana Machu Picchu, la soprannomina così, ma anche
è razzista, è sessista.
È sessista anche con i familiari e così via. Insomma, non è uno simpatico. E a proposito della servitù, tu scrivi: al maestro, quindi a Klaus, piaceva da pazzi che i suoi domestici fossero di nazionalità diverse. Si era messo in testa di formare un atlante umano e gli piaceva ancora di più mortificarli. Se qualcuno osava protestare, ci godeva di più. Ecco, in questo tu hai condensato praticamente tutte le cose peggiori che si possono manifestare in un essere umano, diciamo, di una certa classe sociale.
Sì, e anche certe cose che oggi non si possono più dire e forse diventano ancora più violente, nel senso che Klaus è razzista e sessista apertamente in un giallo oggi, in un libro oggi, mettere in scena questi comportamenti e questi sentimenti è quasi vietato, no? Allora io lo faccio attraverso questo personaggio spregevole, perché non credo che il fatto di vietarli li faccia scomparire. Forse anzi li nasconde un po', ma li fa diventare ancora più sordidi, subdoli e violenti. Per cui mi interessava mettere in scena attraverso questi personaggi diversi, appunto i servitori, i domestici da un lato e i signori dall'altro, una serie di vizi e virtù, poche virtù, molti vizi, di cui comunque credo che siamo ancora molti, molti di noi vittime, dall'avidità all'invidia, alle macchinazioni, alla stupidità.
E naturalmente i soldi hanno molta importanza in questo romanzo, perché questo Klaus è ricchissimo, c'è un tesoro probabilmente da scoprire, lui manda dei video probabilmente programmati per creare una sorta di caccia al tesoro e soprattutto per mettere uno contro l'altro, da una parte appunto la servitù e dall'altra i suoi familiari, per esempio i nipoti Lucrezio e Laudomia, che sembrano un po' personaggi senza arte né parte, non è che sappiano fare tanto nella vita, si capisce che sono stati abituati a essere ricchi e soprattutto viziati. Succedono cose che non diciamo perché bisogna scoprirlo nel romanzo, per cui a un certo punto una persona della servitù, il romeno Florin, prende un po' in mano le redini della situazione. Viene scoperto il morto, succedono altre cose e qui c'è un ribaltamento dei piani, cioè Florin vuole far passare i servi dalla parte dei padroni e viceversa, ma i padroni nella veste dei servi non si ribellano, pur non avendo, come dire, la pistola puntata alla tempia. Perché accettano in questo microcosmo di ribaltare i piani?
Innanzitutto era la cosa che mi interessava, cioè ho scelto il giallo perché mi consentiva questo ribaltamento, che era la cosa che volevo mettere in scena e volevo capire, cioè volevo vedere cosa sarebbe successo se improvvisamente i servi diventassero padroni e i padroni servi. In secondo luogo perché l'abbiamo visto mille volte nella storia umana, che quando succedono le cose si tende ad accettarle, cioè che la ribellione è qualcosa di molto raro, è raro che i sottoposti si ribellino. La storia umana è fondata sulle differenze e le ingiustizie, su grandi masse di persone che accettano di essere sottoposte ad altre piccole e minori e numericamente classi sociali, no? Tutta la storia umana è così. In più c'è il fatto che credo che oggi i ricchi non avrebbero il coraggio, la forza, ma neanche la presenza di spirito per ribellarsi, anche perché siamo tutti un po' viziati e ci aspettiamo che ci sia dovuto un po' quello che abbiamo.
E poi c'è la sensazione che proprio non siano capaci di stare al mondo.
No, non lo sono. Non lo sono perché non hanno mai dovuto stare al mondo, perché in realtà abbiamo, e dico abbiamo, non perché io sia particolarmente ricco, purtroppo non lo sono, ma voglio dire, noi occidentali in qualche modo diamo per scontate certe cose e quindi pensiamo che ci sia dovuto un certo modo, certe comodità, certe cose. Se si ribalta, io non credo che avremmo la presenza di spirito per ribellarci davvero, per lottare. Infatti c'è un personaggio che è la nipote giovane di Klaus, anche lei piena di contraddizioni, molto vuole studiare a Parigi politica, molto di sinistra, eccetera, che questa cosa la vede, dice, insomma, i miei genitori sono così smidollati da non essere più capaci a lottare.
Ci sono anche dei particolari abbastanza quasi grotteschi, insomma. Per esempio la famosa piscina, che è la piscina di Gheddafi, che è stata poi trasferita dalla Libia in questo castello in Umbria. Quanto ti sei divertito a trovare questi piccoli particolari, a volte anche un po' grotteschi?
Molto, no? Credo di sì. È stata disinstallata.
Klaus
l'ha disinstallata a Tripoli e con tutte le cupole d'oro, la piscina di Gheddafi l'ha rimessa in Umbria. Ma ci sono altre cose che ogni tanto, insomma, questo nella mia scrittura c'è sempre queste fughe nel grottesco, devo dire. A un certo punto Klaus si diverte a mandargli un messaggero, un misterioso messaggero presentato come se fosse uno dei messaggeri di Kafka, eccetera, eccetera, che in realtà è un rider di Amazon che si chiama Loris Barigazzi, che arriva,
e che non sa neanche in che contesto si è trovato.
C'è un investigatore privato che è abbastanza surreale. Devo dire che mi sono anche divertito molto a parodiare il giallo, cioè a parodiare due grandi gialli cinematografici in questo caso. Uno è Invito a cena con delitto di Neil Simon e l'altro è Gosford Park di Robert Altman, dove proprio succede questo: ci sono c'è un delitto, ci sono nelle cucine la servitù e sopra
il padrone
ci sono
di casa ha invitato
padroni,
tutti.
C'è un investigatore totalmente stupido, il mio non è stupido, ma è l'unico investigatore al mondo che in realtà non ha nessuna voglia di catturare il colpevole perché
non gliene frega niente.
Non gliene frega niente. Cioè, lui vuole capire cosa è successo, ma non ha fiducia nella giustizia umana. Insomma, dice se lo metto in galera o no, a me non cambia nulla. Devo dire che riflettendo poi su questa forma del giallo classico vittoriano alla Agatha Christie, perché questo è questo romanzo, insomma, è questa forma qua, credo di aver capito che il giallo proprio nasce come un genere di classe, come un genere sociale. Cioè non a caso si dice l'assassino è sempre maggiordomo, forse ha qualche ragione il maggiordomo per odiare il suo padrone, e forse era un tentativo della borghesia di fine 800 e inizio 900 di autorassicurarsi del fatto che se i servi si fossero ribellati, comunque con l'intelligenza, con i Sherlock Holmes, con le Miss Marple, eccetera, eccetera, il mondo sarebbe stato ricomposto come i piatti kintsugi, sapete quella cosa giapponese che nel
esattamente,
libro,
che nel libro
che
compaiono,
spezzati e riparati
e poi
con l'oro.
Cioè l'ordine viene ripristinato
l'ordine
sempre,
viene
che è la caratteristica del giallo, insomma.
Sì, forse nel mio viene ripristinato fino a un certo punto. Nel
e
senso
non diciamo
che,
niente.
No, però per dire che quell'ordine forse è ormai è molto difficile da ripristinare.
Quello che sicuramente emerge in questo giallo è la miseria umana che si manifesta sempre in qualsiasi classe sociale di fronte ai soldi, di fronte al denaro, di fronte alla possibilità di diventare ricchi o ancora più ricchi. Quanto conta per te in genere, Giacomo Papi, l'ironia? Perché abbiamo detto qui c'è un'ironia sferzante in questo romanzo, a volte addirittura feroce. È un po' la lente attraverso cui tu guardi il mondo o è la lente attraverso cui guarda il mondo lo scrittore Giacomo Papi?
Io penso che esistano due modi di fare satira. Un modo è quello che vediamo tantissimo in televisione, che è, come dire, sfottere qualcuno e radunare intorno a sé una tribù di plaudente e ridente. Un altro modo è quello di alzare uno specchio e di riflettersi, guardarsi. Allora, chiunque abbia vissuto lo spettacolo di una morto abbiente e di un'eredità da spartirsi l'ha visto quello spettacolo della miseria umana e probabilmente ha partecipato, perché anche le persone migliori hanno delle parti invece meschine. Voglio dire, non è che siamo i buoni e i cattivi, siamo insieme buoni e cattivi. Allora in questo senso l'ironia a cui tu fai riferimento, oltre che un io penso che i libri devono perturbare alcuni, ma anche divertire, perché no? È una chiave per capire, è proprio una chiave per mettere a distanza e guardare le cose, perché se ci sei troppo dentro non riesci a vederle, se stai troppo fuori tendi a giudicarle e a dare i voti in qualche modo, a condannare e assolvere, che non credo sia il compito dello scrittore ma neanche del cittadino. L'ironia ti consente di riguardarti, anche di dire ma io come mi sarei comportato in questo frangente, insomma. È perturbante in questo senso qua.
Grazie a Giacomo Papi, ora in libreria con La piscina, pubblicato da Feltrinelli. Grazie.
Grazie.
Il cacciatore di libri.
Un giallo ambientato in una scuola, si intitola A scuola non si muore, scritto da Gaia Cenciarelli, pubblicato da Marsilio. Si tratta del classico giallo dalla camera chiusa, cioè in un piccolo contesto viene compiuto appunto un delitto e bisogna scoprire chi l'ha commesso. A essere ucciso è il vicepreside Giuliano Colagrossi, a indagare c'è un'insegnante d'inglese, Margherita Magnani, investigatrice però suo malgrado, diciamo che si trova ad indagare un po' perché lei è sospettata, un po' perché spinta dai suoi studenti e un po' perché vuole veramente capire chi era realmente il vicepreside con il quale inizialmente aveva instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, che improvvisamente invece si era incrinato, quest'uomo le si era proprio come rivoltato contro. Questo è sì un romanzo giallo, ma è soprattutto, come spesso accade con i romanzi di Gaia Cenciarelli, un romanzo sulle fragilità e anche sulla delusione che a volte le persone ci possono provocare nella vita. Gaia, partiamo dalla tua protagonista, insomma, da Margherita Magnani, questa insegnante d'inglese, ansiosa, ipocondriaca, con molte insicurezze, si sente spesso sola e che fa una grandissima tenerezza. Io quando ho letto questo libro, devo dire, mi ha ispirato una grandissima tenerezza. Com'è la tua protagonista?
È un caso umano, infatti anche gli studenti, sì, gli studenti si preoccupano per lei, sono molto affezionati, si rendono conto che questa donna da sola, proprio a livello pratico, nella vita di tutti i giorni non se la sa cavare bene, ed è per questo che poi a un certo punto, quando il vicepreside viene ucciso e lei è la sospettata numero uno, decidono di prendersi la responsabilità di indagare e di spingerla anche a indagare, perché è una donna dal punto di vista della vita quotidiana sprovveduta. Lei sa fare bene solo due cose in realtà: insegnare e parlare con gli studenti, coltivare le sue passioni. Le sue passioni sono il cinema d'autore in generale e in particolare i film horror, i film gialli.
E infatti ci sono un sacco di citazioni cinematografiche, sì. Soprattutto di film magari un po' vintage, un po' del passato,
sì, sì, sì.
Oltre al Tenente Colombo, che insomma ha anche una sua possessione.
Quello è un sempreverde e lei lo vede in maniera ossessivo-compulsiva, cioè li mette proprio in loop e se li riguarda, conosce a memoria tutte le battute. Sì, i film horror e i film gialli che lei guarda sono film d'autore, ma risalgono a qualche anno fa, diciamo al periodo d'oro
del cinema. Sì. Ecco, dicevi prima che effettivamente gli studenti le creano intorno una sorta di scudo. Lei ha un rapporto straordinario con loro perché li tratta come persone innanzitutto. Si mette forse un po' al loro livello, e questa è una cosa criticata dagli altri insegnanti perché vogliono essere appunto in cattedra, vogliono salire in cattedra. Lei rompe queste barriere, ma non per captatio benevolenza, ma proprio perché ha un concetto diverso del rapporto fra insegnante e studente. Opera fra l'altro in una scuola anche un po' problematica, sti ragazzi si fanno sempre le canne, hanno un sacco di problemi, eccetera, come probabilmente accade in molte scuole. Perché questo suo rapporto viene così criticato invece dagli altri insegnanti?
Io credo che sia perché si ha un'idea dell'insegnamento un po' punitiva, un po' troppo punitiva. Credo che gli insegnanti pensino di essere sprovvisti di armi, dico questa parola mio malgrado, non mi piace usare un linguaggio bellico per parlare della
strumenti,
scuola.
Mettiamo
però
così.
Loro, però, gran parte degli insegnanti si riferisce, per esempio, ai voti come alle uniche armi che ha in dotazione per mantenere una disciplina,
l'ordine
e per impartire un qualche insegnamento. Allora, rompere le righe e varcare quella soglia da lei al tu li mette a rischio, pensano di perdere autorevolezza, pensano di perdere credibilità, e invece non è così, semplicemente non è così, perché dipende sempre dall'approccio che si ha con l'essere umano. Il fatto che ti diano del tuo o del lei non ha alcuna rilevanza in realtà.
E tu ne parli a ragion veduta perché fai, oltre la scrittrice,
sì,
l'insegnante appunto,
sì,
di inglese, quindi hai un rapporto quotidiano con gli studenti.
Sì, sì, e credo di essere abbastanza simile a Margherita Magnani, non mi mettere mai però a indagare.
Spero che
non credo che mi capiti, ma pur essendo animata da grande amore nei confronti dei miei studenti, anche se loro mi spingessero, io scapperei dall'altra parte del mondo, quindi no, questo proprio non lo farei, nemmeno per amore loro.
Indagare insomma su un omicidio.
No, non voglio proprio avvicinarmi a nulla che abbia a che fare con la giustizia, eccetera.
Anche perché tu ti sei inventata in questo romanzo una trama, anche cioè, un modo in cui il vicepreside è morto, anche piuttosto cruento, perché lui viene trovato appunto ucciso a scuola a colpo di pistola, ma gli hanno mozzato le mani e c'è una scritta: dies, muore, così viene interpretata appunto in inglese, ed è uno dei motivi per cui insomma i sospetti cadono su di lei. In che modo la vita degli studenti, ma soprattutto di Margherita, viene turbata da questo omicidio oggettivamente cruento?
Beh, innanzitutto tutti i sospetti che si addensano su Margherita Magnani le rendono la vita impossibile. Già lei non era proprio amatissima nel collegio docenti, un sacco di colleghi, speravano quasi che fosse lei per togliersela di mezzo, perché è proprio un corpo estraneo nel corpo docenti. I ragazzi avevano capito prima di Margherita Magnani che Colagrossi era un personaggio repellente, se mi permettete l'uso di questo aggettivo un po' forte, però mi sembra abbastanza appropriato. E per Margherita lì c'è un rivoluzionamento totale della sua percezione delle dinamiche relazionali con i suoi colleghi, perché lei ha sempre considerato Giuliano Colagrossi il suo più grande amico e anche un benefattore, qualcuno che l'ha aiutata quando lei ha fatto il suo ingresso a scuola per la prima volta. Improvvisamente si rende conto che non è così, cade una maschera. Io credo che questo sia anche un romanzo, come dicevi tu giustamente prima, sul tradimento.
Sul tradimento e sulle delusioni, appunto, che si possono ricevere. Devo dire che leggendo il tuo romanzo, seguendo anche la trama gialla, non solo quella, più che scoprire chi appunto aveva ucciso il vicepreside, mi interessava da lettrice scoprire perché aveva cambiato completamente atteggiamento nei confronti di Margherita. Inizialmente l'aveva sostenuta, aiutata quando lei era arrivata a scuola e poi, diciamo, volta gabbana improvvisamente. E lì bisogna leggere il romanzo naturalmente per scoprire. Dicevamo prima di questi studenti che creano un vero e proprio coro intorno all'insegnante, la stessa cosa che succedeva nell'altro tuo romanzo Domani interrogo, sempre ambientato appunto nella scuola, sempre la protagonista, l'insegnante d'inglese e così via. In che modo gli studenti però rappresentano per Margherita una risorsa e una difesa nello stesso tempo?
Allora, gli studenti amano Margherita Magnani perché per la prima volta li ha visti. Loro si sono sentiti considerati, si sono sentiti veramente visti. Però quando una persona si sente vista, non è mai un procedimento che avviene a senso unico. C'è sempre una reciprocità e anche Margherita Magnani si è sentita vista da questi ragazzi perché ha capito che investire nell'amore, nell'affetto, nei loro confronti le avrebbe fatto tornare indietro un tale carico di attenzioni e di cura probabilmente lei non ha mai avuto nella sua vita. Quindi la relazione si è costruita così. In questo senso è una risorsa ed è una salvezza. È la salvezza per loro ed è la salvezza anche per lei.
Questo è anche un romanzo di solitudini che si incontrano e si scontrano. Ognuno ha il suo modo di nasconderla, questa solitudine, la professoressa in un modo, Ferzetti, che è lo studente, insomma, un po' più esuberante, quello che va a cozzare contro, e anche altri studenti si capisce che hanno i loro piccoli dolori, ma spesso sono soli, sono persone sole.
Sì, sono ragazzi che si incontrano percorrendo una stessa strada, ma che sono veramente profondamente soli nel loro cammino. Hanno un punto di forza, però, ciascuno di loro ha un punto di forza. Sono soli, ma non vogliono restare isolati, che sono due cose ben diverse. E quindi continuano a stare insieme benché le loro anime siano così differenti. E stare insieme, darsi una mano, appoggiarsi l'uno all'altro, anche se a volte non è facile rispettare e amare uno come Ferzetti, ne dico uno a caso, che io invece amo follemente, ecco, anche se non è facile amarsi e rispettarsi a vicenda, questi ragazzi hanno consapevolezza del fatto che la squadra è più forte del singolo, forse perché sono stati sempre abituati a stare da soli per la strada.
Anche in questo romanzo, come appunto quello che ho già citato, Domani interrogo, emerge insomma uno spaccato della scuola, e tu appunto lo vivi in prima persona, in cui però tutto viene visto in genere dagli occhi, con gli occhi degli insegnanti, cioè sembra che gli studenti contino poco alla fine, come esseri umani, come esseri singoli, con i loro problemi, con le loro aspirazioni, eccetera. E metti sempre in evidenza questa incomunicabilità che c'è spesso fra gran parte dei docenti, non tutti, e gli studenti. È frutto della tua esperienza?
E mentirei se dicessi che non è così. È qualcosa con cui mi scontro ogni giorno. Gli studenti, io posso parlare per me ovviamente, ma conosco tantissime persone, tantissimi colleghi che la pensano nel mio stesso modo. Gli studenti, i ragazzi, sono il motivo per cui io vado a scuola ed è la mia più grande motivazione, forse anche il mio amore più duraturo e più grande. Non credo che la scuola avrebbe senso senza di loro, quindi è abbastanza chiaro ai miei occhi, evidente ai miei occhi, che gli si debba dare più spazio possibile e anche gli si deve concedere uno spazio per il dialogo. Questo non vuol dire che io stia qui a fare il santino dei ragazzi, dico semplicemente però, e questa è una mia esperienza, che laddove gli adulti sono capaci di ipocrisie e anche di, così, di raggiri più o meno subdoli, più o meno meschini, i ragazzi non sono capaci. I ragazzi sono esattamente come sono.
E ma non è una visione, diciamo, eccessivamente angelicata?
No, no, ma ci sono delle eccezioni, ovviamente. Non hanno proprio gli strumenti ancora per essere così cattivi, per voler fare del male, e forse nemmeno gli interessa di voler fare del male, perché stanno ancora cercando il loro posto nel mondo, e questa è la cosa che li impegna di più ed è sempre più difficile per i ragazzi, soprattutto in quest'ultimo periodo. Per le nuove generazioni è complicato.
Perché un giallo? Perché raccontare tutte queste cose, gli studenti, la tenerezza, le difficoltà di comunicazione, le fragilità, delle delusioni attraverso il meccanismo del giallo?
Innanzitutto perché da che io ho memoria ho sempre letto gialli, i miei autori di elezione sono Rex Stout, che era, insomma, il creatore di Nero Wolf, era la passione immarcescibile di mio padre ed è anche la mia. Sono cresciuta leggendo gli Oscar Mondadori, ho letto praticamente tutto quello che c'è in circolazione di Agatha Christie, ho letto tutto Stephen King, ho letto tutto quello che afferisce a quell'ambito là, a quel genere là. Quindi per me è stato una sorta di omaggio alle radici del mio percorso di lettura. E poi perché penso che politicamente il giallo sia una efficacissima chiave di interpretazione della realtà, perché ci consente di inserire delle tipologie umane e di in qualche modo legittimare alcune azioni alla luce di un genere che altrimenti risulterebbero quasi, quasi ingiustificabili. Lo sono comunque, perché i crimini sono sempre ingiustificabili, però il giallo ci dà una chiave per parlarne in modo appropriato e per svelare anche le fragilità dell'animo umano.
Grazie a Gaia Cenciarelli, ora in libreria con A scuola non si muore, pubblicato da Marsilio. Grazie.
Grazie, grazie a voi.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie a regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti sui social, su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, lo sapete ormai, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.